State ascoltando SBS Italian.
È in Australia l'olimpionico, insomma l'ex campione olimpico e mondiale di canoa Daniele Molmenti, campione di K1, che adesso è diciamo così direttore tecnico, coach, allenatore, capitano, come si dice Daniele? Buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Intanto buongiorno, grazie di questa telefonata.
Buongiorno Daniele.
Ufficialmente sono il direttore tecnico, il direttore sportivo per la Federazione Italiana Canoa Kayak. Dopo qualche atleta mi chiama boss, qualcun altro mi chiama con parolacce, insomma ognuno ha il proprio modo.
Però CT non ti chiama nessuno.
CT, commissario tecnico, qualcuno mi chiama anche CT.
Anche sì, CT, sì, sì.
Come preferisci che ti chiamiamo? Boss va bene? O anche noi parolacce? No, forse
no,
non è il caso.
Daniele va benissimo, Daniele va benissimo.
Allora, Daniele, intanto Daniele Molmenti, appunto, dicevamo, sei qui in Australia, ricordiamo, per chi non ti ricordasse, come atleta hai vinto il titolo olimpico del K1 a Londra nel 2012, titoli mondiali in Slovenia nel 2010 e poi quella squadra in Repubblica Ceca nel 2013, hai vinto anche 5 titoli europei e come detto adesso sei l'allenatore della nazionale italiana di canoa che è venuta a svernare in Australia. Tra l'altro non è neanche la prima volta che succede, perché sono praticamente 17 anni che venite da queste parti, quindi tu venivi qui già come atleta, è qui, è all'Australia che devi le tue medaglie.
Senz'altro.
Ma se devo proprio dire di sì, dal 2003 abbiamo cominciato a venire a svernare qui al caldo, dove venivano tutti i big della canoa mondiale. I primi anni venivo proprio da solo, dopo con la nazionale determinati periodi, gli anni, diciamo il quadriennio d'oro, dove ho vinto il palmarès, l'hai detto tu, dove ho vinto praticamente tutto, io mi facevo due mesi e mezzo, quindi già prima di Natale arrivavo qui a Penrith, dove c'è il canale olimpico di Sydney 2000, e facevo questo periodo lungo di allenamenti in condizioni ovviamente ideali, sia per il clima, sia ovviamente per il canale olimpico, appunto.
Ma Daniele, c'è una tradizione australiana alla quale attingi, oppure è semplicemente strutture più clima, visto che è meglio allenarsi d'estate che d'inverno?
Ma allora all'inizio devo dire era clima, strutture, e io ero sono ancora molto amico delle altre pecore nere, no? Quegli atleti di ogni nazione che voleva vincere, voleva e pretendeva qualcosa di più dalle proprie federazioni, e ci si ritrovava qui in Australia, diciamo anche a spese nostre, da soli, per allenarci così. Adesso la squadra australiana invece è cresciuta tantissimo, Jessica Fox, insomma anche nelle pubblicità in televisione, è un'atleta già olimpionica che ha tirato su un movimento australiano che adesso sono tra le più forti, sono tra le top 5 nazioni al mondo, quindi adesso si viene anche per l'alta qualità di sparring partner che si possono trovare in acqua.
Ecco, prima di entrare nel dettaglio di quella che è la vostra attività attuale e soprattutto quelle che sono le prospettive della nazionale italiana di canoa, che ricordiamo rispetto al canottaggio è tutt'altra cosa, alle Olimpiadi di Tokyo, ecco, siete qui da pochi giorni, avete pensato, avete monitorato la situazione, perché voi siete a Penrith, quindi diciamo nell'entroterra del New South Wales, non distante da Sydney, ma neanche distante dalla zona particolarmente colpita dagli incendi, avete monitorato la situazione, siete stati indecisi fino alla fine, avete pensato ad un piano B, o siete comunque partiti convinti che sarebbe stata questa la destinazione, la situazione migliore per prepararvi?
Ma devo dire che ero un po' preoccupato le settimane prima della partenza, e monitoravo sia la qualità dell'aria sia anche dove sono gli incendi. Penrith è uno dei posti più caldi di tutta l'Australia. Quando noi siamo arrivati la giornata dove c'erano 48 gradi e mezzo, quindi una temperatura sicuramente eccessiva anche per allenarsi, seppur in acqua, comunque l'aria e il calore era davvero importante. Poi in realtà ho visto un po' le forecast del meteo, e c'è stato un abbassamento delle temperature, l'aria sta migliorando, c'è stato solo uno dei primi giorni dove avevamo il vento, ci portava il fumo, diciamo, degli incendi all'interno delle Blue Mountain, dove la qualità dell'aria sentivi che era, diciamo, più scarsa. Poi in realtà in questi giorni non si sta male. Sto monitorando ovviamente ogni mattina il meteo, perché è ovvio che la salute degli atleti, la sicurezza è al primo posto. in questo caso. Devo anche dire che ho trovato particolarmente una siccità disarmante il primo anno, dove anche il nostro stadio non è circondato dalla famosa erba verde di questo parco bellissimo, ma è tutto giallo, tutto bruciato ed è impressionante.
Quando parli di stadio, per capirci, quindi stai dicendo che si tratta di una struttura artificiale, quindi di uno specchio d'acqua artificiale, o visto che comunque voi vi dovrete allenare per scendere i canyon, i creek, quelli che siano i torrenti, c'è bisogno di una location al 100% naturale per allenarvi a modo?
Ma allora, qui c'è il canale olimpico di Sydney 2000, che è uno dei primi canali completamente artificiali, quindi c'è siamo nella zona dei laghi, che sono comunque artificiali, perché c'è il Regatta Center, e lo chiamo stadio perché è proprio il Whitewater Stadium. C'è un lago dove con delle pompe viene portata l'acqua a 6-7 metri di altezza, e parte questo canale che è la copia, diciamo, di un fiume, però con il fondale liscio, con gli ostacoli di plastica, e quindi molto molto safety, insomma è molto sicuro, è fatto apposta proprio per il nostro sport e per il turismo, tra virgolette, controllato. Infatti questo è famoso per le discese con i rafting, diciamo principalmente vive per il turismo di rafting. Questo è tutto artificiale, però è chiaro che il parco, l'environment attorno è normalmente verde, ci sono c'è questo parco dove andiamo anche a correre noi, insomma, di bosco, che però quest'anno è particolarmente giallo, bruciato, e fa un po' impressione.
Fa impressione anche per chi viene dall'estero. Noi siamo in collegamento con Daniele Molmenti, CT, boss della squadra appunto che si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo. E prima appunto stavamo facendo il passaggio del tuo palmarès veramente impressionante. Io volevo chiederti, dal punto di vista psicologico, quando hai vinto a Londra, quali sono le sensazioni di un atleta che vince le Olimpiadi, insomma l'appuntamento più importante del mondo, del proprio sport, essere il numero uno? Hai una sensazione di dominio assoluto, di essere un semidio, oppure inizi già a preoccuparti degli altri che stanno già lavorando per farti le scarpe? Come ti sei sentito?
Ma devo dire che tutto il quadriennio è stato dove c'era questa battaglia con me stesso, perché quando io facevo bene la mia prova nessuno riusciva a battermi, quindi sapevo di poter essere il numero uno, quindi era quasi con me stessa la sfida. Quando poi sono riuscito a vincere le Olimpiadi, la sensazione principale, seppur strano, è stata quasi di liberazione, perché per 8 anni avevo in testa questa medaglia, e tutto quello che facevo durante il giorno, dalla colazione a riposare, a mangiare, a comportarmi, a vivere, era per questa medaglia. Quando è arrivata è stata quasi una liberazione, uno sfogo, un po' come l'ultimo giorno dopo gli esami, insomma, quando sai che ovviamente li hai passati col massimo dei voti.
Ma quindi voi atleti d'elite diventate letteralmente maniaci quando inseguite un obiettivo del genere?
Diciamo che se non lo diventi difficilmente poi riesci a vincere tutto. Io avevo degli obiettivi ben chiari dopo la sconfitta di Pechino, delle Olimpiadi del 2008, avevo degli obiettivi ben chiari, che erano il primo anno gli europei, poi la Coppa del Mondo, poi i mondiali, poi arrivare alle Olimpiadi, e per raggiungerli devi dedicare completamente tutto il giorno, 24 ore tutti i giorni, è ben più di un anno per raggiungere quegli obiettivi. Poi è chiaro che le Olimpiadi sono tutti preparati fisicamente, tecnicamente, anche mentalmente, ognuno ha le proprie formule, i propri metodi per avere quella sincronia, quella concentrazione per la performance migliore. Quello che dico io è: chi è partito prima a comportarsi da campione e poi si porta a casa quella medaglia.
Ecco, ma nel comportarsi da campione, visto che ormai a tutti i livelli è molto diffusa la figura dello psicologo, dello sport, del motivatore, già all'epoca potevi usufruirne, perché il tipo di approccio a quelle Olimpiadi del 12, ricordiamo che tu arrivavi da campione mondiale in Slovenia, ricorda tante altre parabole come quella di Jurij Kechi, per esempio, cui continuava sempre a sfuggire quella medaglia olimpica che poi poi strappò proprio a Sydney, quindi già c'era quel tipo di supporto, già c'era quel tipo di consapevolezza di quella figura professionale, e più in generale era quello affidato all'iniziativa del singolo atleta o la federazione metteva a disposizione anche quel tipo di supporto?
Allora, noi lavoriamo con Beppe Vercelli, che è uno psicologo del lavoro e sportivo, segue la Juventus in questi ultimi anni, segue la nazionale di sci e segue la nazionale di canoa dal 2006, quindi il percorso, diciamo, anzi la consapevolezza dell'importanza della psicologia sportiva c'era già nei direttori tecnici di quella volta. Fisicamente e tecnicamente la scienza è già arrivata da tantissimi anni. Psicologicamente questo aiuto nell'alto livello è fondamentale, è una cosa che anch'io da direttore tecnico sto portando alle squadre nazionali, proprio perché so quanto è importante per la gestione emotiva durante le competizioni. Puoi immaginare che tra gli atleti ci sono dei parametri tecnici e fisici che sono standard, che puoi arrivarci allenandoti in palestra, allenandoti ovviamente in canoa. La differenza viene fatta col controllo delle emozioni che sono attorno a quello che è la gara, quindi la paura di vincere, la paura di perdere, il premio medaglia, oppure la paura di sbagliare, la paura di far brutte figure. Sono tutte distrazioni che, se entrano nella barca con te, ovviamente rendono la barca più pesante. La psicologia sportiva aiuta a togliere queste distrazioni e quindi essere, tra virgolette, concedetemi questa metafora, più leggeri nell'acqua e quindi andare più veloci.
Anche perché da profano, naturalmente, mi sembra che il margine di errore sia veramente uno dei margini di errori nella vostra performance tra i più ridotti.
Sì, noi vinciamo e perdiamo anche per centesimi quando i percorsi sono un po' più facili, quindi anche solo pochi centimetri cambia l'onda o c'è un po' di vento e l'atleta non riesce a risolvere la situazione con i giusti stimoli, che ovviamente sono tutti stimoli istintivi dati dall'esperienza, l'allenamento eccetera, si rischia davvero di perdere quei centesimi che poi sono medaglie. Io mi ricordo, ho perso una gara per 0,01 di secondo a Praga dal campione di casa.
Qual è stato il tuo commento?
Forse per radio non lo posso dire, sono anche friulano e ogni tanto esce quella friulanità che è in te, che è meglio
Senti,
non dire in pubblico.
Daniele, il tempo purtroppo stringe, noi ovviamente ci risentiremo al termine della preparazione, ma visto che la prima chiacchierata di questo riguardo in prospettiva a Tokyo, Tokyo 2020, ci regali un titolo, quante medaglie vinciamo?
Allora, diciamo che abbiamo due atleti che possono tornare a casa con qualcosa in più che la propria valigia. Nel K1 maschile e nel K1 femminile sono i due atleti, la Stephanie Horn e Giovanni De Gennaro, che hanno già avuto l'esperienza di Rio nel 2016, quindi hanno già affrontato determinate pressioni che possono fare qualcosa di più che una semplice gara. Non mi piace fare previsioni, perché nel nostro sport, come dicevo prima, è davvero difficile, impossibile, e se c'è qualcuno scaramantico non voglio di certo dargli adito a pensieri contro di me.
Sai che noi naturalmente titoleremo il podcast di questa intervista come Molmenti promette almeno 3 medaglie d'oro a Tokyo.
Eccolo lì.
Daniele, grazie per la tua disponibilità questa mattina, ovviamente in bocca al lupo per questa preparazione che, ricordiamo, svolgerete per quanto tempo in Australia?
Rimaniamo fino al 10 marzo, ci saranno anche gli Australian Open, è una gara bella, no, perché abbiamo...
Ma quella è tennis, ma come? Quella è
tennis, la preparazione, cioè...
Allora, rispetto al tennis cambia solo il premio, il premio in denaro, che noi bisogna togliere qualche zero.
Lo sai che però... te l'avrei voluto chiedere se questa trasferta era stata tutta foraggiata dalla federazione o se ci avete dovuto mettere qualcosa di tasca vostra, perché comunque 2 mesi abbondanti in Australia per tutto un team non è un investimento da poco. Potrebbe anche essere un buon segno per insomma, l'interesse e la vicinanza del CONI ancora verso le federazioni tra virgolette piccole.
Ma guarda, quest'anno siamo qui con la squadra prettamente olimpica, quindi un po' ridotta, di solito si veniva anche con 20 persone, quest'anno siamo in meno e riusciamo ad avere tutto spesato dal CONI, dalla federazione, che è una buona cosa, però è ovvio che è un investimento fatto per quanto riusciamo a portare quando poi alle Olimpiadi facciamo vedere le nostre abilità e soprattutto portiamo quei valori che nella società effettivamente fanno la differenza.
Allora alziamo a 4 le medaglie d'oro che
sì,
arriveranno sicuramente.
Perché sennò sei licenziato, esatto. Daniele, da tutto questo investimento.
Grazie allora Daniele, ci sentiamo prestissimo.
Buona giornata, grazie della telefonata, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.